Oggi non iniziamo come al solito con le notizie, che già ne abbiamo sentite troppe brutte notizie questa settimana, ma vogliamo sentire cosa dice Gesù su questo che sta succedendo, visto che tutti sapete che questo certificato, sapete quale, è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.
Certificato colorato stai parlando?
Sì, quello.
Insomma, cerchiamo di capirci qua.
E allora vogliamo sapere, visto che stiamo entrando in una fase avanzata, una nuova fase, più vicini al tempo della fine, cosa vuole dire Gesù a noi oggi riguardo a questa situazione? Ci sono diversi fratelli che hanno scritto messaggi, posso leggerti due o tre?
Okay.
Per avere un'idea di cosa sta succedendo.
Sì, veloce che sì.
Un fratello carabiniere ha scritto ieri dicendo: fratelli, leggete questo, ormai è una battaglia, giorno per giorno. L'arma dei carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal certificato da questa mezzanotte.
Colorato.
Da questa mezzanotte. Lo sostiene il nuovo sindacato carabinieri spiegando in una nota che il comando generale avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l'alloggio al luogo di lavoro. Quindi, fratelli carabinieri, sono sotto pressione.
Sì, comunque giunge il tempo che il Signore dirà a queste capre di lasciare il loro alloggio e di per così spostarsi molto gentilmente all'inferno. Quindi mieteranno quello che seminano. Quindi ragazzi, tranquilli, andate pure a dormire dove potete.
Uh-huh.
Va bene? Andate da qualche dagli amici, andate se avete una casa vostra, e quelli che sono in gamba dovrebbero avere un bel furgoncino, che abbiamo chiesto, abbiamo detto da anni di procurarvi un furgoncino, ok, camper, con dentro qualche materasso eccetera, e, però un furgoncino, non camper di grido che certe città non puoi neanche entrare. Un furgoncino che sembra un furgoncino, e dentro puoi farlo tanto bello quanto ti pare. Letti, cucina, riscaldamento, quello che ti pare. Quindi i fratelli che hanno seguito quello che il Signore ci ha detto da anni, a questo punto dovreste avere un bel furgoncino per andare a dormire una notte, due notti o anche di più, finché avete bisogno. Va bene? E quindi è più importante di una casa, ve l'ho sempre detto. Quando andate nel terzo mondo o se vi spostate in Italia stessa, guardate voi, il primo soldi da investire è un bel furgoncino. Però che fuori deve sembrare solo un furgoncino, tendine, eccetera. Furgoncino, pulmino. E dentro ogni ben di Dio. Cucina, stufa di riscaldamento, letti, tutto quanto. È così che questa zizzania vi dice uscite da qua. Bene, voi avete il vostro furgoncino tranquillamente, potete anche dormire ogni sera in un posto diverso se vi piace la privacy. Noi quando facevamo i viaggi di evangelizzazione lo facevamo sempre, ti ricordi Angela, sì, quel gruppetto?
Sì.
Viaggio di evangelizzazione, i soldi sono pochi ragazzi, non è che possiamo andare all'alberghi. Non è che sempre evangelizzi un alberghiere che ti dà la stanza, non sempre, certi paesotti non c'erano alberghi. E allora eravamo anche in sette in un ducato. In sette. Abbiamo già raccontato la storia.
Sì.
Bene, allora, Angela?
Un altro messaggio ricevuto da Adriano dice: cari fratelli, oggi 15 novembre mi hanno sospeso dal lavoro.
Oh, buona notizia.
Allora. Sono sospeso.
Quindi vuol dire che sei sospeso dalle maledizioni e sei assunto dalle benedizioni di Dio. Di guardare sempre al positivo, ragazzi.
E poi dice anche: per quanto riguarda qui al confine Italia-Slovenia, ondate di afghani passano la frontiera e domandano rifugio politico o sono perseguitati. Ma hanno telefonini di ultimo grido, almeno certi, così ho visto. Saluti, Adriano.
Sì, questi sono poveracci che insomma vanno via dall'Afghanistan perché i nostri, i grandi democratici americani sono 20 anni che li bombardano, e quindi è giusto che l'Occidente li riceva. Portano la loro religione, il loro radicalismo, estremismo, violenza, e l'Occidente lo merita, perché l'Occidente ha seminato l'inferno in Afghanistan e adesso loro lo esportano in Occidente. E quindi l'Occidente si merita, guarda, ogni sculacciata che si becca. Intelligenti quelli del Visegrad, Polonia, Ungheria e le due Slovacchie, che loro non li fanno entrare. Non è mancanza di amore, semplicemente che non si tratta di aiutare dei rifugiati, quelli sì, certo bisogna aiutarli. Qui la cittadinanza, devi dargli le case, devi costruirgli le moschee, dopo un po' praticamente conviene che uscite voi. E fra poco l'Europa deve andare in Afghanistan, in Siria, in Yemen, eccetera. Quindi questo. Però l'Occidente si merita i castighi di Dio, perché a questa gente li ha maltrattate, li ha bombardate per esportare la loro bugia, bugia che si chiama democrazia, tra virgolette. Va bene. E così questi sono poveracci, ma cosa vuoi fare? Insomma, li hanno bombardati, è giusto che vengano qui adesso, manteneteci. La Chiesa di Cristo si sposta. C'è Visegrad, sono quattro nazioni, il centro dell'Europa, che lì è abbastanza tranquilla la cosa. In più c'è anche, insomma, ovunque vai in Europa è meglio che le 10 nazioni, le 10 corna dell'Anticristo, che sono il cerchio Germania, Olanda, Portogallo, Grecia, Italia e Germania, sono quelle 10 nazioni lì che loro, lì sarà la grande Germania, quello che Hitler non ha potuto fare con i cannoni di Krupp, e adesso la Merkel li ha fatto con le riunioni, le finte riunioni che erano in realtà erano incontri dittatoriali per germanizzare l'Europa, e ci sono riusciti. Adesso ormai in Europa si parla il tedesco, si parla il burocratese tedesco, che loro in Germania adorano il perfezionismo, quindi ovunque vanno tutti si tolgono il cappello, perché i tedeschi sono un passo avanti nella burocrazia, nel perfezionismo, legalismo. Però senza Cristo vedi che cosa hanno combinato nel secolo passato. Avanti.
Leggo ancora un messaggio ricevuto un'ora fa, è da parte di Stefania.
Stefania scoraggiata.
È un po' scoraggiata, dice: "Buon pomeriggio, fratelli. Fratello Giuseppe, oggi per me è un giorno di sconfitta, con la consapevolezza di vivere in un posto anticristo, che presto sarà segnato dal marchio della bestia come segno di apostasia. Oggi sono particolarmente vulnerabile a tutto. Non c'è nessuno che pratica la giustizia. Sono affamata di giustizia. Queste fantomatiche chiese evangeliche che spingono il pizzicotto, fratello Giuseppe, non hai idea cosa c'è dietro. Sono solo una piccola donna che ha creduto in ciò che un uomo 2000 anni fa disse: verranno giorni dove gli uomini saranno più amanti del piacere anziché di Dio. Serviranno la creatura piuttosto che il creatore. Ho fatto un sogno orribile. Ero in un vagone merci, mi trascinavano in un luogo buio dove c'era una donna che mi afferrava con forza il braccio. Vidi un arnese di ferro caldo e ho gridato: no! Fratello Giuseppe, mi sento nel deserto. Pregate per noi. Vorrei andare via dall'Italia, che è diventata una terra di zombie. Stefania, Leo e Danny, pregate per noi.
E gloria a Dio. Voi vi ricordate, fratelli, che da quando ci conoscete, dal primo giorno che ci conoscete, alcuni di voi da molti anni, ho sempre dato questo messaggio: uscite dalla zona Nuovo Ordine Mondiale. Ho sempre detto questo messaggio. Uscite dall'Europa. Quindi adesso si tratta solo di obbedire al Signore. I fratelli che potevano farlo non l'hanno fatto, sono in ritardo. Quelli che non potranno farlo, non vi preoccupate, il Signore si prende cura di voi, tutto quello che avrete bisogno, o vi porterà in cielo. Basta, tutto lì, non c'è niente da. È un po' come quando gli apostoli erano perseguitati, semplicemente si spostavano in continuazione, fin quando non è stato più possibile, si sono spostati in cielo.
Sì, adesso voglio chiederti, ho letto ieri o l'altro ieri un altro messaggio da una sorella nuova, è la prima volta che scrive, e aveva un atteggiamento che diceva: e adesso non c'è più niente da fare, è solo aspettare la morte.
No,
Neanche
no,
questo è giusto.
questo è disfattismo. Ma ti pare che Gesù dice: guarda, c'è Erode che mi perseguita, tanto vale che moriamo. Questo non è cristianesimo, questo qui è disfattismo. No, non sono d'accordo.
Allora cosa dice Gesù a noi oggi?
Grazie Signore. E questo è un messaggio che Gesù mi ha dato, che quando la battaglia si fa dura, i duri entrano in campo, si chiama. La
Amen.
battaglia sta facendo dura, quindi buone notizie. Buone notizie. Il diavolo attacca, vuol dire che è nei guai. E allora noi cosa facciamo? Contrattacchiamo e
Amen.
vinciamo in un modo o nell'altro.
Amen. Amen.
Gloria al Signore. Io ho degli appunti qua, Angie ti ha dato le scritture.
Sì, le
Mi
ho
aiuti
pronte. Sì.
a dare questo messaggio?
Yes, sir.
Signore Gesù, ti benediciamo, Signore.
Amen.
Fratelli, mettetevi comodi e tranquilli che voglio che seguite bene. Le scritture le leggiamo noi, quindi vi diamo i riferimenti, potrete controllare dopo. Concentratevi bene sul messaggio perché la battaglia si fa dura. Il
Grazie,
Signore mi ha
Signore.
dato un messaggio per i problemi che ci circondano, voi sapete quali. Allora, innanzitutto, fratellini, vi ricordate quando il Signore ha aperto le acque del Mar Rosso per far uscire dall'Egitto il suo popolo? Vi ricordate quando ha aperto anche le nostre acque, dei nostri problemi, chiamiamoli Mar Rosso, per farci uscire dal nostro Egitto, era l'Egitto della nostra perdizione, la nostra anima era perduta. Il Signore ci ha fatto uscire tramite la salvezza del nuovo Mosè. Dio ha mandato un nuovo Mosè. Come si chiama? Si chiama Gesù Cristo. Vi ricordate, fratelli? Continuate a ricordarvi. Vi ricordate quando il Signore ci ha liberato dagli incantesimi, dei maghi egiziani e serpenti di Dio che ha divorato quello del Faraone? Quando Cristo ci ha liberato dalle malie, dall'idolatrie che ci tenevano stregati al nostro vecchio Egitto prima che fossimo liberati? Vi ricordate quando Gesù ci ha liberato dall'Egitto? Vabbè, attraverso il nuovo Mosè,
Sì,
Gesù. E
sì, sì.
vi ricordate come Dio ci ha protetti dai mali che lui ha fatto cadere sul mondo dei moderni egiziani? Ma come noi siamo stati protetti da demoni di destra, demoni di sinistra, fino a che giungessimo alla roccia, Cristo.
Gloria a
Vi
Dio, amen.
ricordate come Gesù ci ha
Amen.
protetto e siamo arrivati alla salvezza? Continuate a ricordare, fratelli.
Grazie, Signore.
Dobbiamo arrivare al punto. Ricordatevi come Dio ci ha protetto e salvati dal distruttore che distruggeva gli altri mentre a noi ci proteggeva grazie al sangue di Cristo cosparso su di noi? Lo stesso come il sangue stipiti e le case degli ebrei in Egitto che distruttore distrusse i primogeniti egiziani ma salvò Israele. Va bene, continuiamo a ricordare cosa ha fatto per noi la moderna Israele, salvata dal moderno Egitto. Allora, ricordiamoci i miracoli dell'acqua, i miracoli della manna con i quali Dio ci ha miracolosamente mantenuti in vita. Nei vari deserti che abbiamo attraversato, come Israele fece fuori dall'Egitto, e ci ha mantenuto in vita mentre tanti altri mormoratori, cosiddetti cristiani, che oggi appunto spingono la cosiddetta cura, mormoravano, questi cosiddetti cristiani, e scomparivano però. Mentre noi venivamo miracolosamente preservati, pazientando, Dio pazientava sui nostri peccati, fino a che siamo giunti a Canaan, siamo giunti alla nostra Canaan, la nostra terra promessa, Cristo la sua salvezza. Vi ricordate cosa ha fatto Dio per preservarci fino ad arrivare a quel punto?
Grazie, Gesù.
Leggi, mi cerchi una scrittura,
Sì.
Apocalisse 12, 12, 5, 6. Sì,
Sì, Apocalisse 12,
il
5.
diavolo sempre cerca di divorare i figli di Dio.
Verso 5. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Ecco, 6.
Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni.
E il dragone sempre cerca di divorare i figli di Dio. Sempre. Che buttavano i bambini ebrei a coccodrilli del Nilo, Erode uccideva i bambini di Betlemme, e oggi il diavolo, attraverso il nuovo Erode, il nuovo faraone, ha i suoi sotterfugi e inganni. E in futuro si guarderà indietro a quello che stanno facendo oggi, quello che stanno facendo, distruggendo la gente oggi, e sarà lo stesso di quando Faraone li buttava nel Nilo. Un altro ricordo, ricordate di Giosuè e Gesù, quello della Bibbia? Che Giosuè nella Bibbia, Gesù per noi, che il nome significa lo stesso comunque. Come ci ha aiutato Gesù a vincere i nostri cananei e fino alla vittoria di impossessarci della terra promessa, cioè la salvezza di Cristo. Vi ricordate di queste cose? Vi ricordate come il Signore ci ha accompagnato mano nella mano finché arrivassimo a questi traguardi? Vi ricordate? Come possiamo lamentarci oggi che le cose non vanno in modo perfetto, ma siamo nel territorio del diavolo? Sono solo i pazzi e i ciechi religiosi che pensano che siamo qui per godersi la vita. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E allora la domanda, che faremo adesso? Vedendo tutto quello che Dio ha fatto per noi, per guidarci, portarci, introdurci, darci, regalarci la terra promessa, Cristo, la salvezza. Abbiamo capito questo. Cosa facciamo adesso? Davanti a queste difficoltà che il diavolo ha inventato. Ci fermeremo adesso davanti alla richiesta di un'autorizzazione, un mostriciattolo colorato con meno potere di uno scarafaggio che cerca di spaventarci con le sue stupide minacce? E allora cosa guarderemo? Allo scarafaggio o a Gesù?
A Gesù.
Alle minacce che lo scarafaggio ci lancia, o guarderemo le promesse di Gesù Cristo?
Alle promesse guardiamo. E sappiamo che nel futuro Dio chiederà a loro un'autorizzazione non colorata ma imbiancata per entrare nel cielo, e non l'avranno.
Ah, se non si pentono. Vi erano degli scellerati in Israele. Che cosa fecero questi scellerati? Giudici capitolo 2. Si stancarono di combattere e smisero di combattere. Conquistarono la maggioranza della terra promessa, il resto disse, bah, stiamo qui a grattarci lo stomaco un pochino. E smisero di combattere. Conquistarono Israele, però non esattamente tutta. E allora Dio disse loro, Giudici 2, ce l'hai?
Sì, Giudici 2, 1 a 5. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse, io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto, io non romperò mai il mio patto con voi. E voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perciò anche io ho detto, io non li scaccerò davanti a voi. Ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Giudici 2, 1 a 5.
Bochim vuol dire il luogo dei lamenti, vuol dire il luogo dei pianti, perché Dio gli disse, verso 3, io non li scaccerò davanti a voi, ma saranno nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Se tu ti metti ad adorare il diavolo colorato, vabbè, capito cosa vuol dire? Diavolo colorato è un pezzo di carta che puoi andare e uscire e andare dappertutto, no? E qui devo parlare a un computer, capito? Io qui a tu per tu con il Golia computer. Quindi chi vuol capire capisce, chi non capisce l'ora è tarda. Dobbiamo andare alle parabole. E allora l'angelo si disse: va bene, dice, voi siete così capre, dopo tutto quello che Dio ha fatto per voi, io non li scaccerò più davanti a voi, ma saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. E adesso a noi, fratelli, cosa faremo noi? Cosa faremo noi che i cananei che non abbiamo voluto scacciare, adesso loro vogliono scacciare noi? Ecco che siamo sotto l'insidia, perché le chiese sono lì a dire: ricevete la cura, adorate quest'idolo. In ginocchio, chiesa di Dio, adorare il piccolo demone che vi dà la benedizione, virgolette, di andare in giro. Cosa faremo davanti a queste cose? Ci lamenteremo? Siamo stanchi? Ci siamo stancati qui in Israele, nella terra promessa, però non vogliamo combattere più. Siamo stanchi di vincere per Gesù Cristo. Fino adesso abbiamo vinto. Ci siamo stancati? Vogliamo cominciare a perdere? Chi vuole arretrare? Chi vuole ritirarsi? Smetteremo di avanzare? Mormoreremo? Toglieremo la musica cristiana? Attaccheremo con la musica mortuaria dalla mormorazione? Ci siamo stancati dalla voce di Dio, ascolta la voce del diavolo, si chiama mormorazione. Dopo aver ricevuto da Dio tante vittorie, ci fermeremo adesso? Cosa faremo adesso? Imboccheremo la via sbagliata, quella larga, dove vanno tutti quelli che si ricordano, oh, le comodità che avevo in Egitto. Mosè ci ha portato qui su questo deserto a morire. Non c'è neanche abbastanza acqua da bere, lascia perdere il cappuccino e la brioche, ma neanche abbastanza acqua da bere. Ci siamo troppo affaticati di vincere per la via angusta, stretta, diritta. E ora siamo disposti a perdere pur di riavere qualche comodità dell'Egitto?
No.
Lottare per ottenere un diavoletto colorato che ci consentirà di servire il diavolo ancora un po' di più, il faraone ancora un po' di più. Non ci rendiamo conto che è meglio andare sino in fondo, nella via stretta, insieme a Cristo, invece di fermarsi e deviare con quelli che deviano, fermarsi con quelli che si fermano, scivolare con quelli che scivolano per la via larga, nella cattiva compagnia del mondo che muore. Matteo 24, 13.
Matteo 24, 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Apocalisse.
Apocalisse 3, 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3, 11.
Perseverare sino alla fine. La fine di cosa? La fine della tribolazione, la fine del diavolo, la fine dell'anticristo, la fine della nostra vita, fino alla fine. Matteo 24, 13. Colui, costui, quello lì, quelli là, sarà salvato. Matteo 24, 13. Vuoi essere sicuro di essere salvato? Non mollare. Perché se molli e ti arrendi, puoi scivolare, cadere. Pietro ha rinnegato Gesù, si è pentito però. Ma se scivoli, cadi e rimani là, non sa neanche se sei salvato. Chi vuole rinunciare alla corona? Alzi la mano.
No, per grazia di Dio no.
No.
Ma adesso è invece la nostra ora. Dio ci ha messi nel regno per un tempo come questo, come Esther. È l'ora della sposa di Cristo. Adesso la nostra fede comincia ad essere messa alla prova. Facciamo un annuncio. Che ora è? È l'ora che la nostra fede viene messa alla prova. Sono anni che il Signore ci avvisa: preparatevi, 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 preparatevi. Ricevevo messaggi: fratello Giuseppe, il falso profeta, vuole che metto da parte un po' di diesel. Vuole che metto da parte cibo, il falso profeta mi dice. Ha detto che devo andare via dall'Italia. Parolacce che mi sorbivo. E il Signore dice: adesso pronti o non pronti, preparati o no, adesso è l'ora di combattere. Ma io non mi sono preparato, non c'ho la spada, non c'ho lo scudo, non c'ho la corazza, non c'è neanche le scarpe per l'inverno, lascia perdere quelle per l'estate, non c'ho un pulmino preparato. E cosa hai fatto, Francesca? Cica la canterina delle aie d'estati. Adesso la nostra fede viene messa alla prova. Il nemico ha rilanciato, il nemico ha alzato la posta. Adesso i mezzi cuori cominciano a guardarsi intorno e chiedersi se il gioco veramente vale la candela. Ma veramente per questo Vangelo io devo soffrire così tanto? Ma scusa, Dio non ci ama? Dov'è il Dio di amore che tutte le settimane mi predicano dal pulpito e io sempre a dare soldi? Niente di male dare le decime, le raccogliamo anche noi. Ma volontarie però. Ma non perché vi devo predicare a stuzzicarvi le orecchie, ve ne potete anche andare se non vi piace il messaggio. Per oggi il Vangelo Prosperità pensa più al tuo portafoglio che a Gesù. Questo è il problema. E uno si chiede, ma veramente vale la pena di essere fedele? Ma Gesù non ci ama, ci perdona, anche se prendiamo il marchio della bestia? No, caro. No, 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 no. Apocalisse 14. Non c'è perdono se prende il marchio della bestia. E allora oggi tanti cristiani cominciano a chiedersi se con solamente tre carte. Hai giocato mai a carte?
Poco, sì.
Voi giocate uno con i bambini qua, no?
Sì.
Ci chiedono che con queste c'hanno solo tre carte in mano: Gesù, la croce e le sue promesse del Vangelo. Come faranno con queste tre carte a vincere le migliaia di carte in mano del dragone? Carte come persecuzione, controllo di cibo, controllo del lavoro, perdita del lavoro, perdita dei soldi, perdita del tesserino del bancomat, perdita che non puoi viaggiare, almeno non ufficialmente, così via. Come faranno a vincere con tre carte striminzite? Davide, solo cinque sassi nella sua tasca, una fionda, davanti un Golia che sembrava pregio del presidente dell'Europa. Grande, grosso, grosso, pieno di grasso e pieno di sbruffonerie. E Davide dice: io vado avanti. Tutto Israele terremoto perché tremavano così tanto. Aspetta, capisci? Quello è un professionista. Tu sei un pecoraio. Silenzio! È meglio che prendiamo la medicina, sai? E si fa così oggi, eh? Oggi dobbiamo tremare davanti a Golia perché tutti tremano. Davide ha detto: all'inferno tutte queste lamentele, io vado avanti. Guarda, era legalmente proibito di viaggiare in Israele dopo la nascita di Gesù. Immagina la scena. C'era la legge di dare il pizzicotto a tutti i neonati. Sai cos'è il pizzicotto, no?
Sì.
È quello là che
tra
dice,
virgolette, al
prendi questo che diamo al pezzo di carta igienica, cioè il pezzo di carta colorata, che puoi andare a piangere, a soffrire, a servire il diavolo da un'altra parte. Solo, capito, era è così, cioè tutti i neonati dovevano avere il pizzicotto, virgolette. Però Giuseppe, con la sua bellissima, affascinante Maria, si tenevano in stretto contatto con Dio. Andiamo da Matteo 2. Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Matteo 2. 13 a 23.
Forza, che sennò qui ci addormentiamo in questa chiesa presbiteruncola.
Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode.
Allora Giuseppe cosa dice? Giuseppe si alzò e poi si chiese: ma perché mi alzo? Nella mia chiesa addormentata non si alza nessuno.
No, 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 no.
E
no.
Dio proteggerà il bambino Gesù, è figlio di Dio. È logico lo protegge. E noi perché devo scomodarmi? Andare in Egitto? Ma neanche per sogno. Là non fanno il cappuccino, non fanno gli spaghetti, non ci sono le brioche, non c'è la televisione pronta. è un deserto, non c'è la mia sinagoga.
Sì.
Disse così Giuseppe?
Non disse così, però è vero che era un deserto spirituale, però ubbidì subito, si alzò, prese di notte il bambino e si ritirò in Egitto.
Si alzò,
di notte.
Bruciò la panca di chiesa scaldata dove era seduto, prese il bambino e la mamma, la dolcissima mamma, e si ritirò in Egitto. E là rimase fino alla morte della capra, come dice 15.
E là
finché il caprone morto.
Fino alla morte di Erode.
Oh, allora.
Allora, Erode.
Andiamo al 16.
Vedendosi beffato dai magi.
Mi hanno preso per i fondelli.
Si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù.
Cosa legale, eh? Era legale. Se volevi, capito, parlo ai religiosi addormentati in chiesa. Dice, voi dobbiamo obbedire alle leggi. Sì, ma dipende quale leggi. E nessuna costituzione del mondo c'è scritto che ti possono obbligare. E sì, però dice il caprone, il grande capo. Ma che se le prende a lui, no? Che se le prende a lui i pizzicotti, che il di dietro gli diventa come uno scolapasta, se vuole. Che li prende a lui, che non viene a scocciare a noi. Poi non siamo neanche sicuri se questi qua in alto prendono i pizzicotti come quelli in basso. C'è solo acqua colorata che prendono questi qua.
Sì.
Te lo vengono a dire a te, scusa. 17.
Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia.
18. Un grido si è udito in Rama, un pianto, un lamento grande. Rachele piange i suoi figli, rifiuta di essere consolata perché non sono più.
E dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse...
alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti quelli che cercavano di uccidere il bambino. E tutti quelli che cercano adesso di pizzicarvi faranno la fine come questi.
Amen.
Tenete duro!
Amen.
21.
Amen. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele.
Amen. In gamba Giuseppe qua, Giuseppe della Bibbia, dicono
sì.
Questo qua.
No.
In gamba Giuseppe di Maria, gloria a Dio.
Amen.
Allora, fratelli, alziamoci. Alziamoci e fuggiamo in Egitto. Quale Egitto? Frate Giuseppe specifica nazione, città, indirizzo. Bravo. Così dopo vai là e dici, vedi Giuseppe, qui non c'è il cappuccino e tu mi hai falso profeta, mi hai mandato nel posto sbagliato, qui non fanno il cappuccino. Sai, è vero, sono arrivate alcune persone qui così, si lamentavano
Angelo.
Sì. Vero?
Anche peggio, anche però, peggio. Non neanche lo diciamo in radio, anche peggio se sono comportati.
Sì, perché, sì, veramente, qui, caro mio, tutti i colori abbiamo passato, cotte e crude, eh?
Sì, sì.
Semicotto, stracotto, di tutti i colori abbiamo passato. Per questo che adesso diciamo, non chiedeteci più dove andare, vi arrangiate voi. D'accordo? Vediamo l'assegno in bianco che si chiama la Bibbia e fate voi. Poi se andate là e siete lazzaroni e le cose non filano, è perché siete lazzaroni e non volete lavorare. Se invece, allora non è colpa mia che vi ho mandato nel paese sbagliato. Se invece andate là e le cose invece vanno benissimo, gloria a Dio, siete dei profeti in sintonia, va bene? Non credo che Giuseppe e la Dolce Maria avevano potuto organizzare... com'è che sono partiti Giuseppe e Maria? Portandosi dietro i mobili, i bagagli,
no.
Il conto in banca...
No.
Giuseppe! Sì, Maria? Non ti dimenticare la tessera del bancomat che quando andiamo in Egitto, capito? Ma conta su di me, Maria, guarda, c'ho qua 2 o 3 tessere. Oh, bravo, benissimo. Ecco, pronto, l'asinello con tutti i carretti, con tutti i mobili. Tutto pronto, Maria. È così che sono partiti?
No. Affatto.
Guarda, avranno avuto un asinello, massimo 2, e quello che puoi trasportare su 1, 2, 3 asinelli. Non so cosa avranno avuto, una cosa così. Va bene, cosa mi ha portato un asinello? Mobili? Ma non scherziamo. Il mio tavolo del salotto, che è stato un regalo della mia bisnonna. No, quello non posso abbandonarlo. E lì uscivano dall'Egitto con i mobili in spalla. Li hanno lasciati nel deserto. Non sono usciti così Giuseppe e Maria. Quindi, fratelli, alziamoci, andiamo nel deserto dell'Egitto in cui Dio guiderà ciascuno di noi. Ognuno di noi ha un Egitto, Egitto tra virgolette, non lo so qual è. Quindi non aspettiamo di avere sicurezze al di fuori di Cristo e la sua fede. Va bene, Giuseppe probabilmente si è messo a fare falegname, non credo andato a fare maniscalco idraulico, era falegname, un falegname di grido, perché Maria gridava, sai.
Gridava?
Giuseppe, lascia perdere le sedie che stai facendo, la pasta si scuoce.
Faceva la pasta, Maria?
Non lo so, nella Bibbia non lo dice. Chiaro, mi pare che l'ha portato Marco Polo la pasta dalla Cina. Quindi dico pasta per dire lasagna, cannelloni, raviolini, capito? Deborah, dov'è? Prendi appunti. Dio benedica ste mogli danesi, ragazzi. Allora, insomma, Giuseppe, smette di parlare sempre di cibo. D'accordo, chiedo scusa. Quindi non aspettiamo, fratelli, di avere sicurezze al di fuori di Cristo, della sua fede. Giuseppe probabilmente ha fatto quello che ha potuto, ma certo, pur di salvare il piccolo Gesù, Giuseppe si sarebbe umiliato a fare qualsiasi lavoro, fratelli, drizzate le antenne, qualsiasi lavoro, basta uscire dall'inferno, basta uscire dal Germanicum, la zona germanica europea. Un lavoro qualsiasi, raccogliere l'immondizia, opere di pulizia, opere di servitù, non importa quanto umile, basta essere nel posto giusto e vedrai. Amen. Poi farai carriera.
Amen, amen, amen.
Va bene? Noi promettiamo che farete carriera, questo possiamo prometterlo, no?
No.
Sì.
Che tipo di carriera?
Perché se loro raccolgono l'immondizia fedelmente diventeranno il capo dell'immondezzaio. Se loro puliscono i cessi per bene diventeranno il direttore dei cessi. Se loro, capito, se tu sei umile come Giuseppe in prigione 2 anni, diventerà capo della prigione, è diventato.
Sì, quello
non
biblico.
Ma non andate a lamentarvi che qualcuno è arrivato qua in Sud America e dice ah, ma io mica posso andare a fare questo lavoro, è troppo umile per me. Beh, senti, vai in una banca, vedi se gli serve un direttore. Ma cosa volete? Si lamentavano con noi, gli abbiamo trovato dei lavori. E si lamentavano lo stesso. E lui abbiamo detto, alt, stop, finito il lavoro, lo trovate voi. Se volete qualche soldi, vi diamo qualche soldo, non c'è problema. Non è che dobbiamo, la Chiesa non distribuisce soldi. Però noi lo facciamo lo stesso, perché così Dio ci ha mostrato di aprire il cuore. Però il lavoro lo trovate voi, va bene? Quindi, fratelli, tiriamoci sulle maniche nel nome di Gesù Cristo, va bene? Io ho avuto la grande benedizione. Io ho cominciato a lavorare a 9 anni, una grande benedizione, perché e oggi ci sono tanta gente viziata, abituata ai soldi facili, va bene? E che questa gente è abituata ai soldi facili, il papà che ti mantiene, la mamma che ti lava i panni, la mancetta in tasca così puoi andare a fumare la marijuana, eccetera, mondo tutto diritti e doveri di chi sono. Va bene, quindi questa gente non ha avuto la benedizione che io ho avuto, cioè di lavorare, mettermi a lavorare 9 anni, ho imparato la vera vita. E allora questo mi hanno insegnato tutte le mie occupazioni, i miei genitori anche loro lavoratori duri, io li benedica, però questo mi ha insegnato che se ti tiri sulle maniche, Spirito di Dio provvederà sempre al necessario, va bene? E allora, fratelli, mai preoccuparsi che mangerò, che tipo di brioche mangio domani mattina. E dove vado a prendere il cappuccino domani? Ma da nessuna parte, bevo un bicchiere di acqua, con un tu che c'è una pagnotta, guarda. Lascia perdere i vizi italiani, va lì in giro, femme l'autogrill, oh, vediamo un tramezzino da 5 euro. No, per me è uno da 7 euro, grazie. E no, caro, tu vai, ovunque vai, mangi come la gente locale. E comunque, anche se non lo fai, imparerai, perché tu quando esci dall'Italia e ordini una bella spaghettina al dente, vedrai cosa ti arriva sul tavolo. E lo capisci che devi mangiare in modo locale. Ci siamo? Ecco, comunque Gesù qua spiega, vai Matteo 6, lì Gesù ti dice chiaro e tondo, nero su bianco, esattamente cosa fare, cosa non fare, cosa aspettare.
Matteo 6, 25 a 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto di più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, 25 a 34.
Gloria a Dio. Primo Timoteo 6?
Primo Timoteo 6, 8. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti.
Va bene, diglielo a quello del Vangelo della prosperità. Diglielo. Non siamo qua ad adorare la carne, il corpo, i soldi, amen? Il necessario. Oh, grazie Signore Gesù. Guarda, c'è la ricchezza di Dio e la benedizione di Dio. E più in una capanna dove una dolce moglie timorata da Dio accudisce ai figli, prepara una zuppa con dentro quello che Dio ha provveduto, mentre il papà, timorato da Dio, torna a casa portando di quello che Dio ha provveduto in quel giorno. Forse poco, ma sempre a sufficienza. Ma oggi viviamo nell'era che ci sono un po' troppo marmocchi viziati oggi. Non abituati a portare la croce di Cristo. Se non hanno un ufficio, un computer, loro poveracci non possono esistere, poverini. E come ha fatto Gesù senza un computer? Come ha fatto Gesù senza una TV, senza un telefonino, i videogames, senza la marijuana? Come ha fatto Gesù senza me, senza i social? Senza un'auto, una bicicletta, dei bei mobili o il tesserino del bancomat? Come ha fatto? Bene, chi vuole vincere in questo tempo della fine, prenda nota. Luca 9, 57 a 58, perché Gesù ha fatto così.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, «Io ti seguirò dovunque andrai».
Tromba!
E Gesù gli rispose, «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».
Altro che la casetta, la seconda casetta, la terza casetta. E questo e quell'altro, e per servire il Signore ci vuole il cappuccino caldo la mattina, il bel conto in banca, la sicurezza che se Dio non provvede io c'ho i miei soldini. Non è così la situazione. Lo Spirito dice che vengono tempi e vengono situazioni in cui sarà un lusso poter dormire in un fienile. Tempi nei quali sarà un lusso di avere tende in qualche determinata località, che puoi abitare in una tenda, sarà un lusso, che c'è chi dorme senza tenda. E quando piove un foglio di plastica sopra. Mi ricordo quando andavo a viaggi di evangelizzazione, mi portavo un foglio di plastica insieme al mio sacco a pelo, che a volte dormivamo nei parchi. Parlo di 40 anni fa, parlo di tanti anni fa. quando nei parchi si poteva dormire, non è come oggi che è la giungla. E la mattina svegliarsi, andare alla fontana del parco e lavarsi la faccia nella fontana del parco. Bellissimo. Alleluia. E se si sperava che non pioveva, però siccome una volta ho preso un po' d'acqua mentre dormivo, mi portavo dietro un foglio di plastica, così che lo mettevo sopra per sicurezza, che se pioveva, capito? Viene il tempo che sarà un lusso avere una tenda per andare a accamparsi in un bosco o dove, magari ci saranno 50, mi aspetto gruppi di 50, di 100 fratelli, capito? Mi aspetto qui nella zona, infatti io guardo sempre le cartine, abbiamo le cartine dove sono i boschi, con riunirsi in 50 fratelli e con gli angeli che proteggono intorno, naturalmente zone appropriate, e fare fuoco la sera e leggere la Bibbia, mangiare quello che il Signore ha provveduto e lodare il Signore, cantare e ballare intorno al fuoco come gli zingari, per fare un'idea, uno con la chitarra che suona e via, un po' di una bruschetta al fuoco, un pezzo di pane con un po' di aglio, se c'è un pezzo di carne, se c'è quello che c'è, vengono quei tempi. Dice lo Spirito di Dio, non guardate alle inadempienze, non guardate alle ingiustizie, le malvagità degli erodi che vi governano, non siate frustrati come per loro, per quello che loro fanno. Salmo 37. Tutto ciò che fanno è stato preventivato, Dio lo sapeva. Ma guardate piuttosto di avere chiare le idee di dove Dio vi guida. Assicuratevi piuttosto di cercare e trovare la sua volontà e di compierla, perché niente è più importante. Il mondo passa e le sue malvagità. E vi saranno sempre dei faraoni che getteranno i figli di Dio ai coccodrilli. E oggi avviene lo stesso. E questo fino a un giorno chiamato il giorno del Signore, Armageddon. Vi saranno sempre dei capi maghi di turno, come Faraone li aveva. E vi sarà anche il Faraone di turno, sempre, che inganneranno tutti quelli che a Dio non guardano. I capi maghi di oggi vanno attorno con grandi croci appese al collo, ma che nel cuore adorano idoli. E questo perché non mi hanno conosciuto. Ricordatevi della mia parola.
Giovanni 15, 20 e 21. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Giovanni 15, 20 e 21.
Gloria al Signore. Grazie Signore Gesù Cristo. Mi ricordo le parole di Anania, rivolte a Paolo.
Atti 22, 13 a 16. Venne da me e accostatosi mi disse, «Fratello Saulo, recupera la vista». E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse, «Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola della sua bocca. Perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome». Atti 22, 13 a 16.
Dio ci dice, figlio, recupera la vista. Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e vedere il giusto e ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Ora perché indugi, alzati. Sii battezzato e lavato dei tuoi peccati invocando il suo nome. alziamoci e siamo battezzati nell'acqua dello Spirito Santo. Gesù disse a Paolo.
Atti 22, 17 e 18. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. Atti 22, 17 e 18.
Credo che Gesù stia dicendo a ciascuno di noi: affrettati, esci dalla tua comoda Gerusalemme, esci, muoviti, vai dove io ti guiderò. Non sperare che ti capiranno. Non sperare che i nemici di Dio riconoscono i tuoi diritti legali o ricevono la tua evangelizzazione. Cercheranno invece solo di distruggerti. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Sono tanti anni che Dio ci ha dato il megafono di questa radio e Dio ci ripete in continuazione lo stesso messaggio. E i fratelli che hanno chiesto il nostro corso profetico gratuito lo sanno bene. Non è una cosa di oggi neanche di ieri, è una cosa che Dio in continuazione ci ripete. Però Dio non ci costringerà. Gesù infatti ha detto.
Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20.
Viene il tempo del marchio della bestia, 666, in cui il nemico cercherà a mo' di ariete di sfondare la porta del cuore di tutti nel mondo per ridurli a come degli schiavi computerizzati. Ma a differenza del nemico, quando Gesù bussa, è un accarezzare il nostro cuore. Quella porta si apre solo di dentro, solo noi possiamo decidere di aprirla. Al Signore, al Salvatore o allo Spirito del mondo. E la dobbiamo aprire solo per amore. Voglia Dio che la apriamo a Gesù. Aprirla a Lui, aprirlo come a uno che amiamo. Come una principessa prigioniera l'apre al suo grande principe celeste, liberatore. Ed ecco, la prigioniera diventa la sposa di Cristo. Gesù è perdutamente innamorato della sua amata Vergine con olio. Gesù, lo sposo, è ben rappresentato nei cantici. Bussa soavemente e dice.
Cantico dei Cantici 5:1-4. Sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice: aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, oh mia perfetta. Poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Io mi sono tolta la gonna, come me la rimetterei ancora? Mi sono lavata i piedi, come li sporcherei ancora? L'amico mio ha passato la mano per la finestra. Il mio amore si è agitato per lui. Cantico dei Cantici 5:1-4.
L'amore di Dio, l'amore di Gesù, che sono la stessa persona nello Spirito, è almeno tanto grande quanto il Calvario. È possibile mostrare più di così questo amore? Ora sta solo a noi. Alle vergini con olio tra di noi, sta a noi di aprirgli la porta, la porta più preziosa che abbiamo, tutto il nostro cuore, a Gesù. Preghiamo insieme, fratelli. Chi lo desidera si unisca in preghiera con me. Signore, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, ecco, io apro la porta del mio cuore, lo so, è disadorna, piena di peccati, sporca, impreparata, inadatta a te, ma Signore, Tu hai promesso di lavarmi con il Tuo Spirito, con il Tuo sangue. Signore Gesù, io Ti ringrazio che il Tuo amore è la cosa più incredibile, più reale, più meravigliosa, più grande dono di Dio che c'è, l'amore Tuo, Signore. Io Ti voglio amare e benedire, Signore, prego che mi aiuti e mi dà la Tua fedeltà, la Tua forza, mi aiuti a superare, Signore, preghiamo insieme, fratelli, mi aiuti a superare ogni attacco del diavolo, ogni debolezza. Signore, a ridere degli attacchi satanici intorno a me, intorno a noi, e prego per i fratelli che sono deboli. Prego per i fratellini, le sorelline, che in questo momento, siccome magari hanno tolto gli occhi da te, sono preoccupati. Aiutici a tutti a capire che la preoccupazione e guardare quello che fa il diavolo porta al rinnegamento di Pietro. Rinnegò 3 volte. Non vogliamo fare questo, Signore. Signore Gesù, prego per la forza, per la potenza, prego per tutti i fratelli, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio.
Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Amen.
Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Ora qui c'è un appunto, presi appunti, un messaggio di Gesù sul... che si chiama lo spirito dei 144.000.
Wow, amen.
E io vorrei...
Dobbiamo avere quel spirito proprio in questi tempi. Amen, Dio ci aiuti.
Gloria a Dio. Presto il Signore sceglierà i 644.000 tra di noi cristiani. Lui sa chi è degno, Lui sa chi sarà fedele. Lui lo sa. Lui lo sa.
Grazie Signore Gesù, aiutaci Signore.
Preghiamo per ricevere questo spirito.
Amen.
Non necessariamente di essere parte dei 144.000, no, ma di avere questo spirito di attacco, di combattimento, di coraggio, di forza.
Amen. Amen.
Di lanciarsi nella battaglia. Amen. Senza preoccuparsi e se il nemico mi spara, se mi colpisce, se muoio, ma gloria a Dio.
Grazie Signore.
Avanti come fece Gesù, avanti come fecero i discepoli. Apocalisse 14, 1 a 5.
Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle 4 creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna. Sono irreprensibili. Apocalisse 14, 1 a 5.
Gloria a Dio. Dice il Signore, viene il tempo dei miei 144.000. Viene il tempo della mia Chiesa fedele. Essi saranno seguiti da tutta la mia Chiesa fedele. Essi sono i miei pastori, i miei profeti, i miei apostoli, che guideranno e aiuteranno la mia Chiesa nel bisogno. La mia Chiesa non deve preoccuparsi. La paura è un demone. Uno che svanisce quando i miei amati figli tengono gli occhi su di me, sul mio Spirito Santo, sulla mia parola, sulle mie promesse, sulla mia potenza. Nel mondo avrete afflizione, ma la mia potenza in voi, nello Spirito Santo, è al di sopra di quella del nemico. Come è scritto nella mia parola del 91° Salmo, io comanderò ai miei angeli di proteggervi in tutte le vostre vie. Voi, miei figli, che avete riposto in me vostro affetto e fiducia, e che ascoltate la parola mia e la seguite, e non quella del mondo. Ho comandato ai miei angeli di portarvi sulla palma delle mani, perché il vostro piede non inciampi in nessuna pietra. E voi camminerete sul leone e sulla vipera, e schiaccerete il leoncello e il serpente. Io vi salverò, io vi proteggerò, perché avete riposto in me il vostro affetto, perché voi conoscete il mio nome. Voi mi invocherete e io vi risponderò, sarò con voi nei momenti difficili, vi libererò, vi glorificherò, io sono il Signore. E come io causai il mio distruttore degli egiziani di passare sopra le teste del mio popolo in Egitto, così farò passare il distruttore anticristo e la tribolazione che in verità viene, le farò passare sopra le teste del mio popolo che mi segue. Il mio popolo vincitore non teme il martirio ed è vincitore, perché il suo timore per la morte non è nulla confronto al suo amore per me. Anche io ho temuto la croce, ma il mio amore per voi e anche i miei santi angeli mi hanno sorretto. E così è per voi. I miei angeli sono intorno a voi. E vi saranno dei piccoli e vi saranno degli ultimi che brilleranno come stelle, più di tanti altolocati che sono considerati i primi e gli illustri nelle chiese. E molti ultimi saranno primi. E in partenza un treno, il treno del Vangelo, degli ultimi tempi, e l'ultimo treno, tempi che non si ripeteranno. E voi siete giunti nel regno e siete stati prescelti per questo preciso tempo.
Geremia 1, 4 a 8. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io rispose, ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Geremia 1, 4 a 8. Giovanni 15, 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Giovanni 15, verso 16.
Beati quelli che pregano e mi chiedono non ciò che è per la loro convenienza, ma ciò che è per la gloria del mio regno. La gloriosa Ester non pregò e digiunò tre giorni perché il suo popolo Israele fosse risparmiato dalla morte, ma pregò e digiunò perché lei potesse ricevere la mia forza e fede di mettere la sua vita a repentaglio per salvare Israele, affinché io la potessi salvare attraverso di lei. I miei discepoli e profeti non pregano che io, Dio, faccia tutto, ma combattono e lottano e soffrono con me e portano la loro croce con me. Io mi aspettavo che i miei undici non seguissero l'esempio di Giuda, ma che raccogliessero la loro croce e mi seguissero fino a vincere la battaglia assegnata a ciascuno di loro. Lo fecero, e per questo erano veri discepoli a cuore pieno. E ora mi aspetto che ogni vero Figlio di Dio, faccia lo stesso. Perché grande è il mio premio eterno per chi raccoglie la particolare croce che io ho messo davanti a ciascuno di voi. Vi è chi vede le spine e i chiodi, e vi è chi vede la mia corona di gloria, come anche fecero ciascuno dei miei veri discepoli.
Secondo Timoteo 4, 6 a 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, 6 a 8.
Io ho molti di più che 144.000 discepoli in questo tempo dalla fine. I 144.000 sono le guide, ma ho tanti figli che seguiranno il loro esempio. Io tengo i miei occhi su tutti gli anticristi, che non passino i miei limiti loro assegnati, e tengo i miei occhi su tutti i miei figli per vedere chi è sensibile alla mia chiamata di risveglio. Io non assegno i miei gradi di ufficiale celeste per anzianità, ma sul campo di battaglia. Come in tutte le guerre, i valorosi sono quelli che avanzano tra le cannonate, tra il sangue, incuranti delle ferite, indifferenti davanti anche alla morte. Anche nel mio esercito dello Spirito, la mia fedele Chiesa si fa avanti, di vittoria in vittoria, e conquista incurante del nemico, il diavolo, e delle sue sbruffonate. La mia Chiesa fedele non lo teme, e per questo lo vince. Amen. Amen. Alleluia. Signore Gesù, ti ringrazio. Tuo messaggio, Signore, gloria a Dio. Grazie, Signore, per la tua direzione. Gloria, gloria al Signore.
Così forte, credi non ti abbia sentito. Ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le penne dai tuoi occhi e guarda il miracolo che è di fronte. Grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso